Oggi in questo mattino particolarmente piovoso non stiamo sentendo il martello pneumatico che sta assillando Radio Blackout da diversi giorni qua nel cortile del checkpoint, che in realtà non è un, come dire, un lavoro stradale qualunque, ma stanno smantellando tutto il cemento del piazzale per fare al suo posto un giardino. Questa è un'iniziativa partita poco tempo fa, che si chiama Aurorissima, peraltro con il punto esclamativo alla fine, da sottolineare questa scelta. Ci puoi dire qualcosa di più su questa iniziativa?
Sì, in effetti mi fai pensare che il punto esclamativo prevede sempre un grande entusiasmo, no? Nel creare progetti di arte e educazione, perché questo è un progetto di arte urbana e educativa sociale. Si possono dire al momento alcune informazioni di base. Questo progetto è a cura di Cunningham House, l'ente, la realtà di cui parleremo questa mattina, Educadora e Mosaico Danza, e con il sostegno del Dipartimento delle Politiche Giovanili, Presidenza del Consiglio dei Ministri e soprattutto del Ministero della Cultura. Quindi è un'attività governativa alla quale collaborano, cioè un'attività sostenuta dall'attuale dal governo, insomma. Collaborano fra gli altri il Dipartimento Unito di Politica e Società, CPS, la Rete Italiana di Cultura Popolare, di cui magari un giorno dovremo parlare su queste frequenze, The Gate, l'agenzia territoriale preposta alla riqualificazione di Porta Palazzo, Borgodora, a partire da questo secolo, e Torino Social Impact, una rete di enti dediti all'innovazione sociale, quindi a forme di impresa volte a migliorare le relazioni sociali, la coesione sociale. Un po' utilizzo un lessico che non è mio, ma è di questo mondo. In breve, che cos'è Aurorissima? Sono interventi artistici, educativi al checkpoint, quindi nello spazio aperto. Qui fuori, che coinvolgono tre artisti e giovani che collaborano. Abbiamo visto recentemente una chiamata al volontariato proprio per realizzare quello che sta il giardino, lo spazio verde che sta nascendo qui fuori nel cortile del checkpoint. Ha l'obiettivo Aurorissima di coniugare l'arte con l'inclusione e la responsabilità civica. Cito di nuovo dal progetto. Che tipo di interventi saranno? Lo vedremo. Adesso dobbiamo sostanzialmente osservare, cercare di capire, parlare con le persone che ne fanno parte. Leggendo dai progetti sottolineo alcune cose. L'idea di trasformare un angolo di piazzale fuori dal checkpoint in area verde, e leggevo che l'asfalto estratto dal suolo qui fuori verrà utilizzato per costruire delle panchine semimobili. Ecco, questa è una delle azioni così artistiche, educative, legate alla tradizione dell'arte pubblica degli ultimi anni. Panchine semimobili. Sulle panchine ci sarebbe da riflettere, non lo faremo questa mattina, però non credo che sia un dettaglio ininfluente.
Sì, ci ricordiamo benissimo ad esempio quello che è successo sul Lungo d'Ora, proprio di fronte a dove sarà costruito lo Student Hotel, in cui a un certo punto sono magicamente scomparse tutte le panchine con le solite azioni di tentativi di allontanare chi è indesiderato in letteralmente qualsiasi modo, anche se poi si va a parlare di, come dire, abbellire il quartiere eccetera eccetera. Sappiamo benissimo quali sono le reali prospettive, ovvero delle persone nel quartiere vanno bene e ci devono stare, delle altre devono essere escluse in tutti i modi possibili. Io ti chiederei, prima di passare un po' oltre, se possiamo esplorare insieme il concetto di azione per il quartiere, o meglio di azione di cittadinanza attiva, quindi tutti questi discorsi che a me ogni tanto fanno un po' strano, soprattutto per azioni di questo tipo, in cui mi sembra che la cittadinanza non abbia davvero decisione, nel senso, mi immagino che in una pratica reale, naturalmente utopica, per come al momento dovrebbe esserci, come dire, una sorta di consiglio, un'assemblea, quello che deve essere, in cui la cittadinanza si esprime a favore o meno di un progetto. Invece i progetti continuano a essere lanciati più o meno dall'alto, comunque sicuramente non coinvolgendo davvero tutta la popolazione, ma promuovendolo come se fosse il meglio possibile per chi abita nel quartiere. Questo si vede anche su Aurorissima, l'avevo letto l'altro giorno proprio qua dai microfoni di Blackout, sulla loro pagina, che potete tranquillamente trovare in internet, attività, non mi ricordo ora proprio precisamente, di cittadinanza diretta, quando in realtà nel tutto il resto del loro sito non si fa nessun accenno a come sarebbe dovuto, cioè come viene implementata questa cittadinanza diretta.
Allora, è una domanda tanto importante quanto in realtà difficile a cui rispondere, ci proverò. Il punto primo su cui vorrei soffermarmi è questo valore etico che viene attribuito all'arte. Oggi l'arte pubblica si presenta come un'arte volta a favorire processi di partecipazione, di cittadinanza attiva, di democrazia. Tutte parole che prese di giustizia sociale. Non c'è giustizia sociale, però c'è coesione sociale. Quella parola giustizia sociale ormai è scomparsa dal vocabolario, però coesione sociale. Tutte parole che lette così a prima vista uno potrebbe anche dire, beh, sono d'accordo, è bene che l'arte sia democratica e sia inclusiva. In realtà bisognerebbe fare una domanda più profonda, ma per quale motivo l'arte continua a autorappresentarsi come in qualche modo un valore positivo legato alla cultura, quando tutta quest'arte, tutta questa cultura vengono da sono sostenute dal ministero, sono sostenute dalle fondazioni bancarie, cioè da un assetto di potere specifico, no? Che vediamo in città. Lo stesso assetto di potere, parlo di istituzioni, ministeri, la circoscrizione 7, la Compagnia di San Paolo, ne parleremo, sebbene non sia coinvolta in Aurorissima, però è coinvolta con questi progetti, vedremo come questa mattina. Sono quelle stesse istituzioni che producono la violenza strutturale nei confronti delle persone marginali, l'esclusione, l'allontanamento di chi è indesiderato. E allora io vorrei riflettere su questo. Perché dare valore etico all'arte? Forse per legittimare gli artisti stessi. Ma questi artisti che si legittimano facendo operazioni buone e giuste, perché non parlano mai dell'esclusione delle persone? Perché nessun progetto artistico in questo quartiere fa i conti con l'allontanamento degli stracciventoli dal balloon, con la rimozione delle panchine nei luoghi indesiderati, con i costanti controlli di polizia? Perché nessun artista si occupa del controllo dei documenti lungo la Dora? Perché questo è un nervo scoperto, questo è da rimuovere. Ecco che allora l'arte da una parte non parla delle contraddizioni sociali, fa finta che non ci siano e al tempo stesso si presenta come democratica e inclusiva. Ecco che apparentemente, o meglio dal mio punto di vista, è un'operazione di propaganda.
Sì, peraltro questo discorso, non voglio aprire altri portali giganti, lo dico molto rapidamente, che mi ricorda un po' tutto il discorso che c'era stato con le statue, in particolare negli Stati Uniti. Comunque, come ci sia sempre questo discorso di dover legittimare l'arte, dire che l'arte deve andare sempre bene in qualsiasi caso, senza poi fare discorsi di preciso su quale arte va bene e quale no, perché in realtà è così, nel senso ci sono delle pratiche artistiche che vanno bene, che piacciono alle istituzioni, e delle pratiche artistiche che non piacciono. Lo vediamo, secondo me a volte mi fa sorridere, ma anche un concerto fa parte di questo discorso. Vediamo benissimo come ci sono dei degli artisti super supportati, perché naturalmente non fanno nessun tipo di critica al modello esistente, e come invece si cerchi di ostacolare il più possibile altri tipi di iniziativa. Lo vediamo benissimo qua a Radio Blackout. Sempre sul modello dell'arte, ti volevo chiedere un attimo qualche spunto dall'articolo che hai fatto uscire per Napoli Monitor. So che è del 2017, però nel leggerlo l'ho trovato estremamente attuale.
Sì, in fondo io sono legittimato in questo momento a parlare qui, a parlare di Errorissima, perché io in passato mi occupai, proprio nel 2018, no? 5 anni fa, mi occupai di un progetto di arte pubblica che insisteva su questo quartiere, proprio insomma sulla parte della città lungo la Dora, che era curato dallo stesso artista curatore che ha elaborato l'idea di Errorissima. Quindi la questione per me interessante è questa: cerchiamo di capire che cos'è Errorissima, osserviamo Errorissima. Però quello che è importante, che io posso fare, che è importante fare in questo momento perché è fondato, si può parlare del passato di Kanninghaus, no? Di fatto l'ente che ha ideato Errorissima. Questo ente fu finanziato a partire da un bando di Compagnia di San Paolo del 2016, e questo bando si chiamava Abitare una casa, vivere un luogo, e fu finanziato per la realizzazione del condominio museo di via Giovanni della Salle. Quindi siamo proprio sul Lungo Dora, quartiere Aurora. Un tempo questa via si chiamava via della Fucina, che poi dà anche il nome al progetto, no? Condominio museo via della Fucina. Furono 20.000 euro da Compagnia di San Paolo, che venivano da questo bando, e 36.000 euro dalla SIAE e di nuovo dal Ministero, dall'allora Ministero della Cultura. Bene, Compagnia di San Paolo, in che contesto finanziò questo condominio museo? Era proprio il programma Housing, cioè il programma Housing sociale, con la collaborazione dell'area filantropia e territorio, area di Compagnia di San Paolo che allora esisteva, adesso credo che abbia un altro nome, che decisero di finanziare dei progetti artistici, fra i quali il condominio museo. E perché lo fecero? Mi spiegarono delle dirigenti di Compagnia di San Paolo che allora, all'epoca, bisognerebbe aggiornare i dati, però sono dati interessanti per quello che sono 5 anni fa, il programma Housing di Compagnia di San Paolo spendeva circa 3 milioni di euro all'anno in social housing, quindi in operazioni strutturali che riguardano il tessuto urbano, no? Non parleremo oggi di social housing, però penso che chi ci ascolta abbia idea di ciò di cui parlo. E decisero di stornare parte dei finanziamenti del programma Housing, 300.000 euro, cioè un decimo, per finanziare piccoli progetti artistici distribuiti a pioggia a diverse operazioni artistiche sul territorio piemontese, due delle quali proprio in Aurora. Quindi quello che notai, che erano briciole sparse a progetti artistici, briciole però che erano organiche a operazioni più ingenti di social housing create da Compagnia di San Paolo. Non ci dimentichiamo che a due passi dal condominio museo di Via della Salle c'è proprio Luoghi Comuni, una operazione importante da un punto di vista urbanistico immobiliare di Compagnia di San Paolo, un social housing. Ecco, e quindi bisognerebbe guardare questo progetto artistico di cui ora parlerò in relazione ai progetti di housing di Compagnia di San Paolo. Allora, che cos'è il condominio museo, o meglio, che cosa ambiva a essere? Una residenza artistica in un palazzo malmesso con circa 50 appartamenti, allora malmesso, dove allora abitavano persone a volte con permessi di soggiorno da rinnovare, magari anche senza documenti, persone che erano giunte da poco in Italia e che magari hanno trovato quella piccola stabilità per permettersi un affitto in un palazzo fatiscente. Bene, questo artista di Kanninghaus viveva in questo palazzo e aveva deciso di creare una residenza artistica proprio nel palazzo, chiamandolo condominio museo. Quindi venivano artisti chiamati da tutto il mondo a esibire le loro opere o realizzare le loro performance. c'erano i vernissage, c'erano i momenti di rinfresco con i calici di vino a 3 euro l'uno, azioni artistiche, performance nell'androne o nel cortile. Gli abitanti erano coinvolti? Ovviamente no. Gli abitanti facevano la loro vita, venivano in qualche modo sfiorati, toccati da queste operazioni che sembravano, almeno a me che osservavo, operazioni di alieni discesi con una navicella spaziale a fare le loro opere d'arte. Concludo questa prima, insomma, ricostruzione storica con questo concetto. L'arte in questo caso aumentava il valore immobiliare di un'area. La mia domanda allora era: l'arte è funzionale ai progetti di speculazione urbana? In verità no, non era così lineare il discorso. Non è che una residenza artistica finanziata con le briciole del programma housing andasse a cambiare, almeno allora bisogna andare a vedere oggi, andasse a cambiare il valore dell'immobile. Era un'operazione tanto velleitaria quanto effimera di propaganda, ovvero da una parte ci sono i grandi investimenti, ci sono i programmi di social housing, ci sono pezzi di quartiere che vengono venduti, pensiamo che proprio lì di fronte c'è il cantiere dello Student Hotel, no? Quindi ci sono grandi programmi di investimento immobiliare e riqualificazione, spesso sostenuti e diretti da enti filantropici come Compagnia di San Paolo, e al tempo stesso questi progetti servono a creare una patina simbolica di legittimazione dei soggetti che hanno un potere in città. Non sono tanto gli artisti dei funzionari mandati in avanscoperta per aumentare il valore immobiliare degli spazi, sono degli operatori pubblicitari spesso mal pagati che ricevono le briciole del sistema produttivo urbano per costruire simboli che creino una patina di inclusione sociale, democrazia dal basso, per fondamentalmente nascondere dietro una patina di discorsi, come dicevo, nascondere i traumi, le violenze, le contraddizioni. Quindi in un certo senso quello che vedevo 5 anni fa e in parte vedo ancora oggi, vedevo un'arte pubblica come uno spazio di funzionari, pubblicitari, artisti mal pagati, servi volontari a disposizione di un potere simbolico.
Sì, questa cosa secondo me è forse la chiave del discorso, penso che riguardi appunto sia il nodo di collegamento anche con il progetto di Aurorissima, che è in corso ora. Una cosa che hai detto un attimo di sfuggita, secondo me è molto interessante, il fatto che questi, chiamiamoli progetti pubblicitari, che servono a imbellire il volto di chi investe sul quartiere, non hanno gli effetti nell'immediato particolarmente rilevanti, però credo che i loro effetti si vedano sul lungo corso, nel senso che appunto si portano appresso una legittimazione che poi rende molto più difficile contrastare, cioè, o meglio, dopo un tot di tempo uno non ricollega più come mai erano partiti quei progetti, per quali enti, pagati da chi, ci si dimentica tutto questo aspetto, si pensa solo: ah, ma che bello, è stato fatto un progetto artistico, e di conseguenza diventa molto difficile creare un dialogo che possa, come dire, portare a un contrasto di questo tipo di attività, per come vengono pensate ora, appunto, come qualcosa che alla fin fine serve solo a pubblicizzare le iniziative cittadine. Su questo, secondo me, Aurora, come dire, ma anche Barriera, è un bello spaccato. Mi vengono in mente in primis i murales che, come dire, tappezzano il quartiere, che sono assolutamente delle opere artistiche belle che sicuramente rendono più gradevole il quartiere, ma come al solito partono sempre da questo presupposto, ovvero essere il cavallo di Troia delle speculazioni, in particolare edilizia. Questo ci porta poi a vedere fenomeni che si presentano negli anni successivi e che purtroppo non... come dicevamo all'inizio della puntata, non danno niente, non danno niente davvero per chi abita in quel momento il quartiere, ma vogliono semplicemente creare un nuovo substrato abitativo che non è quello attuale, ma che sia un substrato in grado, con un potere economico maggiore e in grado di investire maggiormente sul quartiere in cui andrà a vivere e a prendere il posto di chi lo abita attualmente nel momento in cui vengono fatti questi progetti.
Pensa, adesso io ho ripreso l'articolo, in quel periodo c'era per esempio il Corriere della Sera che titolava Torino, Pistoletto nel condominio museo via della Fucina 16, e dice Pistoletto, l'arte è necessaria alla società. Ecco, questo è un passaggio interessante, ci sono almeno due sintomi da analizzare che in parte abbiamo già fatto finora. Da una parte il fatto che si fa un'operazione anche finanziata veramente con le briciole, no? del programma Housing di Compagnia di San Paolo, e si riproduce tutta una teoria di articoli, rappresentazioni sui giornali che servono a legittimare l'operazione stessa e ovviamente l'ente filantropico che la promuove, e dall'altra parte si magnifica l'arte come un'azione necessaria alla società. Ma perché dovrebbe essere necessaria l'arte alla società? Perché la cultura dovrebbe essere necessaria? No, in fondo lo sappiamo che ogni forma di espressione nasce da contesti storici, politici, peculiari, cioè che abbiamo quindi di conseguenza un approccio, come dire, materialista, vedendo che ogni linguaggio va in qualche modo interrogato a partire dalla domanda fondamentale: chi parla? Chi lo dice? Ecco, in questo senso questo articolo di cui stiamo parlando del 2018 era uscito sulla rivista Lo Stato delle Città. Perché lo dico? Perché a fianco a questo articolo c'era un altro articolo per me importantissimo di Chop e Caff, duo di artisti di Napoli. L'articolo era Arte pubblica e asservimento, ed era quindi la voce di due artisti di strada che facevano i conti con l'asservimento dell'arte pubblica e di fatto decidevano di non disegnare più sui muri, sebbene loro non l'avessero mai fatto con finanziamenti pubblici e senza alcun tipo di sostegno di enti pubblici. Però anche il disegno libero, anche il disegno in qualche modo svincolato dai bollini delle fondazioni o dai finanziamenti pubblici, veniva lentamente metabolizzato, inglobato da un meccanismo simbolico riproduttivo, e quindi fecero un passo indietro. Il tentativo fu quello di portare una certa tipo di consapevolezza sul ruolo, come dire, simbolico, io direi propagandistico, di quest'arte pubblica.
Direi che con questo abbiamo tirato un attimo le fila del discorso. Io ti ringrazio anche di essere venuto qua in studio nonostante la pioggia di questa mattina. È un discorso estremamente lungo e variegato. Spero che riusciremo a sentire, come dire, anche altre voci, come dire, ad allargare questo dibattito, perché trovo molto interessante. Soprattutto, di solito, è uno, lo abbiamo visto benissimo con Tonight, è uno dei punti per cui è più difficile poi riuscire davvero a creare un dialogo con queste persone, perché di solito si finisce sempre a dire ma l'arte non può fare del male e di conseguenza non si vuol vedere, come dire, l'altra faccia, o meglio quello che c'è dietro queste iniziative artistiche. Questo rompe qualsiasi possibilità di critica, almeno con la maggior parte delle persone, impedendo di costruire, appunto, secondo me, è un dialogo, che è la cosa più interessante che si possa fare al momento, che purtroppo, come dire, riguarda un po' tutti i fenomeni che vediamo, proprio aurorissima da cui siamo partiti, che, come dire, ha tutto questi retroscena che ci hai elencato oggi, che secondo me sarebbero molto interessanti e che vanno a completare forse un quadro in cui sicuramente il checkpoint ha un suo ruolo ben determinante come punto di aggregazione del quartiere. Io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ci sentiamo la prossima volta.
No, grazie a te, riferimento a Tonight è perfetto.